I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Con passione casa ogni euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita perché ogni euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
Attenzione, questo podcast tratta temi che potrebbero disturbare la sensibilità di qualcuno o risvegliare esperienze traumatiche passate e presenti. I temi affrontati spaziano dall'omicidio allo stupro, pedofilia, razzismo e omofobia. Il seguente podcast è prodotto e distribuito a puro scopo informativo. Gli iscritti riportano le testuali parole raccolte nei vari diari di serial killer, vittime e criminali di vario genere. Gli autori si dissociano totalmente dalle affermazioni riportate nei vari episodi che compongono il podcast. L'ascolto è fortemente sconsigliato a persone sensibili o che sono state soggette ad abusi e violenze di qualunque natura. Vi ringrazio per l'attenzione. Credo che ognuno abbia il diritto di raccontare la propria storia. Per molte ragioni nel raccontare la mia ho scelto di essere anonima e chiedo al lettore di rispettare il mio desiderio di rimanere tale. Nelle fiabe sull'incesto padre figlia, come la ragazza senza mani, la Cenerentola originale, pelle d'asino, le figlie sono tutte come ci si aspetterebbe che fossero, inorridite dalle avance sessuali dei loro padri. Fanno tutto ciò che è in loro potere per fuggire, ma io non l'ho fatto. Una bambina non può scappare. E poi, quando ci sono riuscita, era troppo tardi. Mio padre controllava la mia mente, il mio corpo, il mio desiderio. L'ultima volta che ho fatto sesso con mio padre è stato nella casa al mare sull'isola, quando avevo 21 anni. Ho trascorso una settimana lì con lui e mio fratello, che aveva appena compiuto 19 anni. Indossavo un bikini blu. Gli slip erano di un rosso acceso. Mio padre mi desiderava. Sentivo i suoi occhi sulle spalle, sul collo, sulle gambe, sul seno. Tenevo il mio corpo in modo diverso quando sapevo che mi stava guardando. Volevo essere sexy. Mi guardava mentre camminavo avanti e indietro dalla casa della spiaggia. Mi guardava mentre mi toglievo la camicia bianca che indossavo sopra il costume da bagno. Anch'io lo volevo. E non ero più una bambina. Non ero nemmeno un adolescente. Ero un'adulta. E il mio corpo era un corpo di donna. Molti dei miei pochi ricordi d'infanzia sono legati a quel luogo. Le prime due notti non riuscivo a smettere di masturbarmi pensando a mio padre così vicino. Volevo e non volevo che entrasse e mi scopasse. Ma la terza notte lo fece. Mio padre aprì la vecchia e pesante porta della mia camera da letto. Tolse il copriletto e vide il mio corpo di 21enne. Ero nuda e bagnata. Lo volevo dentro di me fino in fondo. E non mi ero mai sentita così sexy. Il mio corpo era puro sesso. Anche mio padre si era reso un oggetto sessuale per me. Ebbi l'orgasmo più grande di tutti quelli avuti nei 12 anni di matrimonio successivi. E non dicemmo nulla, non una parola. Si alzò dal mio letto, uscì dalla stanza e tornò in camera sua. Non una parola su quella notte. Non ci siamo baciati quella sera e non ci siamo baciati quando ero adolescente. E non ci siamo baciati quando avevo 11 o 10 o 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3 anni. Non ha mai messo la lingua nella mia bocca. Quella settimana sull'isola raccontai a Catherine Huggington, un'amica di famiglia e vicina di casa, la verità sul fatto che mio padre aveva fatto sesso con me. Gli raccontai che quello succedeva da quando ero bambina. Era l'opposto di mia madre, quella donna. Straordinariamente capace, calorosa, indipendente. La gente la adorava. E io la ammiravo e volevo diventare come lei. Mi faceva sentire speciale. Le dissi che mi sembrava di impazzire, che non sapevo cosa fare. Lei si chinò verso di me e pensai che stesse per abbracciarmi, ma mi mise una mano sulla bocca. «Supera la cosa», mi disse. «Non parlarne, dimenticalo e superalo». Poi disse che era stata molestata quando era bambina. Ha detto che i suoi genitori lo sapevano e non hanno fatto nulla a riguardo. «Ma queste sono cose da superare e dimenticare», ha detto. Non fu più la stessa con me. Un pomeriggio, circa un anno dopo, affrontai mio padre sul nostro rapporto incestuoso. Lui e mio fratello stavano giocando a tennis. Lasciammo mio fratello e andammo a fare una passeggiata. Mio padre mi disse che lo avevo sedotto quando ero una bambina. Gli ricordai che ero piccola quando iniziò. E mi rispose che era una bambina così intelligente e precoce, così curiosa di tutto, e che volevo che mi toccasse. Gli avevo chiesto di sentire quanto fosse morbido. In quel periodo si sentiva molto solo perché mia madre era malata, nel momento peggiore della sua depressione, e lui diceva che era fredda e crudele con lui. Non gli faceva mai domande sulla sua vita, sui suoi interessi. Lo sminuiva. Il lavoro che aveva, i vestiti che indossava non andavano mai bene. Voleva più soldi. Voleva che lui la rendesse felice, mentre lui lavorava tanto e non guadagnava mai abbastanza. Mi ha detto che in quegli anni era così stanco e che io ero la sua luce di gioia. E mi disse che gli dispiaceva. Pianse per aver ottenuto da me ciò di cui aveva bisogno da mia madre. E il giorno dopo mi chiamò e mi chiese di andare a parlare con lui. Mi disse che se avessi continuato a sostenere che lui mi aveva violentata, allora non ero più sua figlia, che per lui ero morta. Posso solo supporre che avesse parlato con un avvocato e che per questo avesse iniziato a usare la parola accuse. Non ammetteva più il nostro incesto, lo negava. Ha detto alla nostra famiglia delle mie accuse. Mio nonno cercò di farmi internare in un ospedale psichiatrico, ma non c'erano i presupposti. Mia zia mi chiamò nelle prime ore del mattino del mio compleanno per dirmi che era dalla parte di mio padre. E fu allora che mio fratello abbandonò l'università. Aveva sempre suonato il violino ed era un musicista serio, ma smise di suonare. Si chiuse in camera sua per giorni interi. Piangeva, diceva che non sapeva a chi credere. Una sera mi disse che aveva pensato al suicidio per quello che era successo alla nostra famiglia. Mi sentivo completamente responsabile del suo crollo e non potevo sopportarlo. Avevo paura che si uccidesse. Così gli dissi di non preoccuparsi, che non era mai successo. Doveva essere stato qualcun altro a violentarmi. E mio fratello cominciò a stare meglio. E da allora io e lui non ne abbiamo più parlato. Quando nostro padre tornò, lo portai a cena. Mangiammo un'insalata di barbabietole e rucola. E dissi a mio padre che qualcun altro doveva avermi violentata. E da quel momento in poi non avrei più parlato del passato. Mio padre non disse nulla. Mia madre mi cantava sempre una canzone per farmi addormentare. Poi più tardi mio padre entrava nella mia stanza. A volte mi penetrava, ma a volte si masturbava sul mio corpo. Diceva che non poteva farne a meno. E mi disse che era colpa mia. Doveva essere colpa mia. Diceva che non poteva farne a meno perché ero così bella e lo facevo sentire così bene. Disse che era un uomo malato, una debole vittima del suo desiderio. La marmellata di fragole era la preferita di mio padre. Una mattina, quando avevo 5 anni, se la mise sul pene e mi chiese di leccarla. Ricordo che il dolce del frutto si combinava a perfezione con il dolce dell'uomo. Ho abusato delle mie bambole. Ken non aveva il pene, così la mia Barbie veniva scopata dai dinosauri di mio fratello. Le corna del pentaceratopo andavano su e giù con forza sul suo inguine di plastica. Le ho tagliate i capelli, li tinsi di verde e rosso con il colorante alimentare. La decapitai staccandole la testa. La odiavo. Mi metteva in imbarazzo. Era disgustosa. Avevo un libro su come nascono i bambini. C'erano tanti disegni anatomici di un uomo e di una donna. E ricordo che mi chiedevo perché non ci fosse anche il disegno di una bambina quando spiegavano come il pene entra nella vagina. A volte scoparmi rendeva mio padre molto felice e a volte lo faceva arrabbiare. Ricordo il giorno della vasca da bagno. Riesco a vederlo solo dall'alto, guardando noi due o dalla prospettiva di mio padre. Vedo la bambina terrorizzata. Si muove nell'acqua della vasca per allontanarsi da lui, ma non c'è nessun posto dove andare. La vasca è così scivolosa che è difficile muoversi e l'acqua si muove quando lei lo fa. Lui è furioso e si avventa su di lei mentre lei piange e si muove nell'acqua della vasca. L'acqua è piena di sangue. Lei è in un bagno di sangue, il suo stesso sangue. L'ha fatto di nuovo. L'ha penetrata troppo, l'ha scopata troppo forte e l'ha fatta sanguinare. E questo lo ha fatto arrabbiare. Ti ucciderò se lo direi a qualcuno. Ti ucciderò. Mio padre voleva scoparmi e a volte voleva uccidermi. A volte erano entrambe le cose. Non so, ma mi ha tagliato tante volte con il coltello. Mi tagliava con il coltello. Mi minacciava di uccidermi con quello. Oppure mi tagliava all'interno della figa. Mio padre mi guardava con fame e guardava mia madre con disprezzo. Pensava che fossi nata per lui. Vedo l'immagine di mio padre con il coltello sopra la mia testa e non mi sento spaventata. Sono intorpidita, ma non ho paura. Ma quando ricordo i suoni, i suoi passi che salivano lungo il corridoio che portava alla mia stanza, il rumore della porta che si apriva, il suo respiro, il suono tagliente della lama metallica che veniva estratta dal fodero, allora mi blocco ed esco dal mio corpo. Era un coltello Buck, lo stesso che usava in campeggio. Lo usava per affilare un ramo di salice per infilzare marshmallow e arrostirli. Lo usava per tagliare la corda con cui legava la tenda in caso di tempesta di vento. Mio padre tirò fuori il coltello e aveva quello sguardo morto e freddo negli occhi, la mascella serrata. Ma poi si accorse che ero sveglia e che lo guardavo mentre mi teneva il coltello alla gola. Si voltò. Allora la lama cominciò a tremargli in mano. Si voltò e uscì dalla mia stanza tenendo il fodero in una mano e il coltello tremante nell'altra. A mia madre non piaceva il campeggio. Odiava stare nella baita del Maine. Ricordo che mio padre preparava la cena sulla stufa a legna. Ricordo le strisce rosse sul materasso del letto in cui dormivo. Mio padre mi tolse i pantaloni e le mutande. E ricordo che ero a faccia in giù, guardando il bottone del materasso mentre mio padre mi metteva qualcosa dentro. Sentii che strofinava il suo pene tra le mie chiappe. Ho fatto scorrere la lingua sul bottone che stavo mordendo. Ricordo il sapore del materasso, la tela fumosa, l'odore del materasso, tessuto vecchio, fumo di legna, odore di muffa. Quando un animale ha paura torna a casa, indipendentemente da quanto sia terrificante quest'ultima. Quando ero molto piccola non riuscivo a dormire a causa dei miei incubi e facevo la pipì nel mio letto ogni notte. Alcune volte al supermercato mi sono avvicinata a uno sconosciuto che sembrava gentile e gli ho chiesto di portarmi a casa. A scuola ero difficile, picchiavo i ragazzi, disegnavo cobra arrotolate nei letti e ragazze impalate da grandi edifici. Quando andammo in gita con la famiglia a Boston e a New York avevo forti dolori nel corpo, perché ogni volta che guardavo i grandi edifici alti sentivo che stavano per scoparmi. Mi sono chiesta se fossi incinta per tutta la prima, seconda e terza elementare. Mi masturbavo ossessivamente. Avevo piaghe aperte sulle mani per averle lavate in continuazione fino a farle sanguinare. Ma per mia madre ero l'altra donna. E spesso mi diceva che avrebbe voluto che non fossi mai nata. Per disciplina mio padre mi legava a una sedia. A volte metteva la sedia nell'armadio. Col tempo ho imparato a non urlare. Ho imparato che alla fine mio padre sarebbe venuto a liberarmi. Quando vidi i dipinti di Botero che ritraevano i prigionieri di Abu Ghraib, bendati e immobilizzati, mi emozionai. Botero dipinge tutti i prigionieri come molto grassi. È più facile guardarli. Mi piace essere imbavagliata e legata. Mi fa pensare a quando mio padre mi legò nell'armadio e mi scopò in faccia finché non mi venne in bocca e io vomitai tutto. Mia madre mi incolpava di tutto ciò che non andava bene in casa nostra. Mi chiamava fottuta puttana e piccola merda. E ricordo che mia madre mi disse più volte che la vita è fatta di due cose: il sesso e la paura di morire. Mio padre è il mio segreto. Il fatto che mi abbia violentato è il mio segreto. Ma il segreto sotto il segreto è che a volte mi piaceva. Lo desideravo e a volte l'ho seduto e mi sono fatta scopare. Oggi ho letto un libro sulla tortura dove dice che più una prigioniera viene violentata più è probabile che provi piacere. Il piacere come mezzo di sopravvivenza. Più viene violentata, più piacere. Questo significa che ho provato il massimo piacere del mondo. Mia madre era terrorizzata dal fatto che se avessi giocato all'aperto a piedi nudi mi sarei tagliata e avrei preso il tetano. Aveva anche paura quando mi tagliavo con la carta che si infettasse e mi uccidesse. Ma quando le ho mostrato il sangue tra le gambe, quando ero molto piccola, e il sangue sulle mie lenzuola, non ha detto nulla. Non ha fatto nulla. Quando avevo 5 anni mi resi conto che avere un fratello significava che i miei genitori avevano fatto sesso. Sapevo come si fanno i bambini ed ero furiosa. Non mi piaceva che mio padre facesse sesso con entrambe. Un uomo che va a letto con sua moglie e sua figlia. Alcuni ricordi mi sono venuti in mente solo quando ero più grande. Molte cose le ho dimenticate e forse non le ricorderò mai. I sentimenti sono bloccati nel mio corpo e il mio corpo ricorda tutto. Ma molti di essi sono frammentati, frantumati, pezzi qua e là. Un odore, un suono, un'esplosione di paura. A volte mi fanno sentire congelata e paralizzata e dimentico chi e dove sono. Come l'odore del gasolio, quello delle fragole, il profumo della salvia essiccata. La sensazione è l'odore del sangue e dello sperma viscido tra le gambe. I suoni di gemiti, una porta che viene accuratamente chiusa. Il fruscio dei vestiti che vengono tolti con cura e che cadono sul pavimento. Mio padre si ricorda cosa si prova ad avere il pene dentro una bambina di 3 anni. Dice che gli anni in cui ero piccola sono stati più felici della sua vita. Lui mi eccita e mi spaventa ancora. Quando penso a mio padre mi sento eccitata. Sento una stretta, una consapevolezza costante, a volte dolori molto acuti nel mio basso ventre. L'intestino è stretto e sembra tutto buio. Mi sento un groppo alla gola, come se non riuscissi a respirare. Il mio polso accelera, mi tremano le mani. Cado in trance come se fossi in un altro mondo e non avessi il controllo di me stessa. E poi mi viene da vomitare. Farei tutto quello che mi dice di fare. Voglio compiacerlo e anche ucciderlo. Ho bisogno di essere obbediente a lui e di farlo ridere e provare piacere. Voglio che sia orgoglioso di me. Voglio che pensi che sono intelligente, che sono sexy. E voglio mutilare selvaggiamente il suo corpo e dare il suo cadavere in pasto ai cani. Mi fa sudare i palmi delle mani ricordare come mio padre mi chiese se volevo scopare quando ero piccola. Si avvicinò mentre giocavo e con un linguaggio da bambino mi disse: «Vuoi scopare?» «Sì», risposi. «Scopiamo». Avevo 3 anni. Non avevo paura di lui. Mio padre era quello che mi dava da mangiare, mi vestiva, mi portava a scuola, mi preparava la pasta, mi faceva il bagno, mi asciugava con un asciugamano, mi lavava i denti. Il pensiero dei mostri mi impediva di addormentarmi, nascosta sotto la lenzuola, cercando di non muovermi e di non respirare. C'erano 2 padri, quindi ci dovevano essere 2 me. Ricordo che ero troppo timida per tirar fuori la lingua in presenza di altre persone. Sarebbero riusciti a capire che quella lingua aveva leccato un pene. La mia lingua mi avrebbe tradito. La mia vagina sembrava un uccello. Come si disegna un uccello? Una M nel cielo, con le punte morbide. Come una M di McDonald's. Quando guardavo la mia vagina, le labbra carnose erano così, come un uccello carnoso. E questo mi metteva a disagio quando disegnavo gli uccellini, perché forse tutti gli altri a scuola avrebbero saputo come ero fatta nuda. Sarebbero stati in grado di dire che la mia vagina assomigliava a un uccello. E se sapessero che la mia figa assomiglia a un uccello, saprebbero che mio padre ci ha strofinato sopra il suo pisello e mi ha scopato. E saprebbero allora che è colpa mia. Sono salita in cielo, su, su, fino in cima. Ho guardato giù e ho visto una bambina e suo padre. Lei aveva le gambe aperte. Il cazzo di suo padre stava entrando in lei, trafiggendola. Lei indossava dei pantaloncini rosa, ma il padre glieli tolse e anche la biancheria intima. Sulla maglietta c'era un riccio. Veniva da un centro naturalistico in Inghilterra che sua zia aveva visitato. Non aveva ancora il seno. Aveva forse 7 o 8 anni. A volte leggevo i diari di mio padre senza che lui lo sapesse. Quando ero adolescente, lessi che per lui non c'era niente di così bello come stare nudo vicino a me. Un'altra volta scrisse che le bambine possono essere così sexy perché ti amano e vogliono che tu le tocchi. Forse tutte le cose che faccio riguardano mio padre che mi violentava prima che sapessi leggere o scrivere. Non so se sia esatto, ma la sensazione che ho e che ho sempre avuto è che in realtà mio padre volesse uccidermi, ma che io sia riuscita a sedurlo per impedirgli di farlo. Sono diventata sexy per tenermi in vita. Mi sono salvata la vita dandogli piacere sessuale e lui è diventato dipendente dal nostro sesso, così come lo sono diventata anch'io. O forse voleva davvero farsi del male e così mi ha causato dolore per provocare il suo stesso dolore, ma questo gli ha dato piacere. Ho letto di un uomo che ha ucciso la moglie perché diceva che era l'unico modo per uccidersi. Da adolescente avevo incubi ricorrenti, in cui le mie interiorità insanguinate erano ovunque. Restavo impigliata nel mio stesso intestino. Trovavo le mie parti smembrate per strada, negli edifici pubblici appese agli alberi. Quando passavo la notte a casa degli amici, li terrorizzavo, urlando nel cuore della notte. A volte raccontavo a loro di questi sogni. Pensavo che fosse normale per le ragazze fare sogni del genere, ma loro non facevano gli stessi sogni. Non sognavano di camminare in un parco cittadino, guardare in basso e dove c'era l'erba verde c'erano uteri insanguinati, vagine, budella, polmoni, cervelli che si muovevano sotto i piedi. E sugli alberi la mia testa decapitata, i miei occhi sporgenti, il mio scalpo da lunghi capelli appeso a un ramo in fiore. Per molto tempo non ho potuto avere un orgasmo senza vedere il volto di mio padre. Erano i suoi capelli bianchi e i suoi penetranti occhi blu che vedevo quando venivo. L'orrore di vedere il suo volto. Era quella l'immagine che mi faceva venire. Era oltremodo inquietante, ma mi faceva anche eccitare profondamente. Come se la mia massima esperienza erotica fosse quella di essere violentata da un uomo che mi ha creata. La sua lussuria e la sua forza hanno contagiato il mio stesso desiderio. In quarta elementare sono rimasta a casa per 2 mesi a causa di una misteriosa malattia. Avevo sintomi come vertigini, dolori muscolari, dolori acuti allo stomaco, al ventre e nessuna energia o voglia di uscire di casa. I miei genitori mi portarono da tutti i medici e tutti dissero che stavo bene. Quando eravamo soli noi due, mio padre disse con rabbia che sapeva che non ero davvero malata. Nella danza classica, ogni volta che aprivo le gambe ero preoccupata che gli altri lo sapessero. Avrebbero visto quello che facevo di notte. Ogni volta che allargavo le gambe sentivo cose che salivano dentro di me. Cose affilate, dure. Parti del corpo, giocattoli, animali, parti di automobili, grattacieli. Ho lottato con la mente per far uscire le cose dal mio corpo, ma il mio corpo le sente ancora. Quando avevo 8 anni ci trasferimmo in una nuova casa. Pensavo che la camera da letto principale fosse per me e mio padre e che mia madre avrebbe dormito in una delle altre camere. Li odiavo perché facevano sesso tra loro. Il numero che avevo in testa era 5, una per ogni volta che avevano concepito un figlio e le 3 volte che avevo sorpreso mio padre sopra mia madre. Nella camera da letto principale della nostra nuova casa, mentre mia madre era in Virginia, accadde qualcosa. Un giorno mio padre minacciò di impiccarsi. Era in piedi, con una corda grossa attorno al collo. Indossava una maglietta bianca e pantaloni sportivi grigi. Era a piedi nudi. Io indossavo un vestito. Posso vederlo dall'alto. I miei capelli ancora biondi erano raccolti in una piccola pinza. Volevo salvarlo. Si stava uccidendo per colpa mia. Era colpa mia. Mi misi una mano sull'inguine. Il mio viso era proprio a quell'altezza. Gli tolsi le mutande. Lo accarezzai come lo avevo visto fare su se stesso. Gli dissi di non farsi male. Con la corda ancora attorno al collo si abbassò i pantaloni e mi lasciò toccare la sua pelle nuda. Il suo pene era ormai duro e alzato e i suoi occhi erano più teneri. Toccammo e sfregammo finché non venne nella sua mano. Poi andò in bagno a lavarsi. Ricordo la sagoma del suo pene nei pantaloni sportivi dopo che li aveva tirati su. Non so se avrebbe potuto davvero impiccarsi in quella stanza. Non so se c'era qualcosa di abbastanza forte o alto, ma allora ho creduto che potesse farlo e mi sono sentita sollevata quando ho portato la corda in garage. Ricordo che mi accarezzò la testa e mi strinse forte la nuca quando venne. Mi dispiaceva per il mio pietoso padre e il mio corpo lo faceva sentire meglio. Sentivo di avere qualcosa che mio padre voleva portarmi via. Avevo qualcosa che lui non aveva e lo voleva. A volte mi sono sentita così anche con altri uomini nel corso della mia vita, che stavano cercando di portarmi via qualcosa. Ricordo che più di una volta eiaculava dentro di me quando ero un adolescente. Mio padre sarà anche pazzo, ma non lo è. Non avrebbe mai rischiato di mettermi incinta. Si è fatto una vasectomia dopo la nascita di mio fratello. Forse l'ha fatto per potermi scopare. Mia nonna mi disse che ero una cattiva ragazza quando tornai a casa una sera. Avevo fatto tardi e ero al liceo. Non ero una cattiva ragazza. Avevo studiato in biblioteca e poi ero andata a casa della mia amica Jessica. Quando eravamo sole, dissi a mia nonna che mio padre mi aveva violentata. E lei non disse nulla. Rimase in silenzio per un minuto o due prima di chiedermi se volessi un panino al tonno. In quel momento mi sono sentita una ragazza molto cattiva. Dopo il diploma ho vinto una borsa di studio per trascorrere un anno all'estero. Sono andata in Cile e ho vissuto con una famiglia. Era la prima volta che mi sentivo nel ruolo di figlia. Il padre, Juan Vicente, mi trattava come una figlia. Dalla finestra guardavo il prato murato sottostante. Guardavo il venditore di frutta e verdura con il suo grembiule e la sua bilancia che pesava le cose. E i contadini che arrivavano in città nelle prime ore del mattino con i loro carretti trainati dagli asini. Mio padre e mio fratello vennero a trovarmi per 10 giorni. Ricordo l'albergo di Santiago dove andai a trovarli, le lenzuola gialle. Condividemmo una stanza. Mi ricordo che una notte mio padre dormiva nel letto accanto al nostro. Mi svegliai al suono dei suoi gemiti. Mi voltai e vidi che aveva tolto le coperte e aveva il suo pene in aria. Lo muoveva, lo accarezzava e gemeva. La mia gentile famiglia ospitante continuava a dire quanto dovessi essere felice di avere mio padre e mio fratello in visita. Ho guardato mio padre nel letto accanto a noi. Durante quel viaggio scrisse su un taccuino: «È così bello essere nudi con i miei figli, sentire il mio sesso coloro che dormono profondamente accanto a me». Dopo che se ne andarono, cominciai a vedere un uomo più vecchio di mio padre, con la barba ben curata e gli occhi azzurri come i suoi. Dopo qualche mese di frequentazione mi chiese di sposarlo. Gli dissi: «Ma tu sei sposato?» «Dettagli», rispose. Gli chiesi se mi avrebbe dato 2 giorni per pensarci. Una parte di me voleva restare. Mi piaceva stare in Cile, avevo buoni amici, mi piaceva il cibo, la sua famiglia, la sua casa. Ma poi gli ho detto: «Grazie, no, devo andare a scuola». L'uomo in Cile era il mio tentativo di rompere con mio padre e di avvicinarmi a lui. Allora non lo vedevo. Capii che la mia grande ribellione era qualcosa di nuovo, qualcosa di completamente separato dal mio passato. Ma quell'uomo, Salvador, ne faceva parte. Era la fase successiva della mia storia d'amore con mio padre. Quello che ancora non capivo quando ero in Cile è che stavo facendo la stessa cosa che avevo sempre fatto. Ero diventata parte della famiglia di Salvador. E il nostro sesso era segreto. L'uomo era più vecchio di mio padre e sarebbe potuto essere facilmente mio padre. Non volevo essere sua moglie. Volevo essere un segreto. Volevo essere importante, ma segreta. E poi volevo scivolare via, proprio come ero scivolata dentro quella situazione. All'università conoscevo una ragazza straordinariamente intelligente. Una sera io e lei abbiamo bevuto troppo e lei mi ha raccontato la sua storia. E io gli ho raccontato la mia. Suo fratello maggiore aveva fatto sesso con lei e si era fatto fare una sega sotto la doccia da quando lei aveva 8 anni, per tutta l'adolescenza. Un giorno la madre entrò e li vide fare sesso. Lucy aveva circa 11 anni. La donna uscì dalla stanza del figlio e non fece o disse mai nulla a riguardo. Questi segreti sono le cose più protette dalle famiglie. La ragazza era promettente. Pensavo che avrebbe fatto molto con la sua intelligenza, arguzia e bellezza. L'altro giorno ho saputo da un amico che Lucy si è ammazzata. Quando tornai a casa per le vacanze durante il periodo dell'università, non riuscivo a dormire. Continuavo a avere incubi, incubi sul mio passato, su tutta la mia vita. Piangevo e avevo attacchi di panico. Un giorno mia madre entrò e mi chiese perché piangessi. Le ricordai cosa mi aveva fatto mio padre. Le ricordai che mi aveva violentata quando ero bambina. «Ricordi il sangue che ti ho mostrato? Ricordi quando mi sono tagliata le gambe con un coltello da cucina? Avevo solo 4 anni e mi tagliavo le gambe, cazzo!» Si sedette sul bordo del letto. Mi toccò il braccio sotto le coperte. Non disse nulla. Non disse nulla né allora, né quella notte. né il giorno dopo quando mi alzai da quel letto. Non mi disse mai nulla di quello che gli avevo detto e di quello che sapeva già. Ho letto che si può riconoscere una storia di violenza dal modo in cui le persone camminano. Credo di camminare con sicurezza, ma forse gli altri vedono qualcos'altro. Forse non riesco mai a nasconderlo. È nel modo in cui il mio corpo si muove, i miei gesti, il modo in cui parlo. Mi sento calda e leggera. Mi sento congelata. Non ho né mente, né corpo. E sono tutta mente e tutto corpo. Lo sento spingere e gemere mentre scopa il mio piccolo viso. Mi mette una mano intorno alla gola. Mi stringe. Ed io salgo in cima, al cielo, e mi siedo su una nuvola. Sono una bambina di 6 anni con il mio vestito bianco da Pasqua. La mia vista si sta offuscando. Sto volando sopra il mare, verso le stelle. Penso al corpo di Gesù Cristo nella tomba con la pesante pietra grigia. E presto quella pietra sarà spostata dagli angeli. Ed egli sarà liberato e potrà vivere per sempre. Guardo il campo verde delle nuvole mentre sono legata a questa sedia. Mi sono imbattuta in questo scritto mentre visitavo Edimburgo. E sono rimasta profondamente scioccata da questa cosa. Ovviamente chi lo ha scritto desidera restare anonima e comunque non conosco il suo nome, né dove viva, né cosa faccia adesso nella vita. Fatto sta che per tutti i giorni che sono rimasta là, in Scozia, queste parole sono rimaste piantate nel mio cervello e mi hanno fatto rivoltare lo stomaco in vari modi. Ho pensato di includerle, in quanto credo siano il grido più disperato e sincero di violenza che abbia mai letto in tutta la mia vita. Non darò altre informazioni su come ho trovato questo scritto. Resterà del tutto anonimo, esattamente come desidera la vittima di questo orribile caso.